Questa è la voce del mastino, Radio Bandiera Nera Verona. Buongiorno a tutti, ben ritrovati su Radio Bandiera Nera, questa è la voce del mastino, io sono Cerotto, questa è la redazione veronese di Radio Bandiera Nera. In questa mattinata di martedì 12 maggio presentiamo il libro Memorie di un ardito, scritto da Dante Alfonso Mazzucato, all'epoca 19enne padovano che decise di entrare nella Grande Guerra facendo parte dei primi gruppi degli arditi. Con noi, e presento subito il nostro ospite che esporrà questo libro, abbiamo Nicolo Banterla.
Ciao, ciao Cerotto, e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera.
Grazie a te Nicolo per regalarci questa esposizione. Allora, per non rubarti ulteriore tempo, lancio una canzone e al nostro ritorno incomincerà la tua spiegazione di questo libro.
Strappami o te all'anima che langue. Ridammi sale, ferro dentro al sangue, rifammi solo fegato che arde, più aspri nervi, dammi in membra sale, e accanto cupa della mitraglia, vieni e riscagliami nella battaglia.
Oggi andremo ad analizzare un diario abbastanza particolare, perché è un diario inedito di un ardito, che è già di per sé un evento editoriale assai raro. Quando poi l'autore è un contadino padovano, molto religioso, che 19enne è tra i primi arditi del 1917 e che, combattimento dopo combattimento, arriva vivo fino alla fine della guerra, il fatto è unico che raro. Anche perché Mazzucato, che è l'autore del libro, scrive molto bene, ha il dono che manca a molti scrittori di professione di descrivere intrecci e personaggi con grandissima leggerezza. Il realismo verista delle memorie di Dante Mazzucato offre al lettore un quadro singolare della Prima Guerra Mondiale, rivissuta e presentata attraverso i ricordi personali, nel periodo più duro della sua vita negli anni dal 1916-1920. In queste pagine scorrono tante singole e piccole storie di crudeli sofferenze di giovani travolti da regnanti che volevano allargare i propri confini, con una guerra che doveva essere breve e vittoriosa. Ma andiamo un po' ad analizzare quella che è la storia dell'ardito Dante Alfonso Mazzucato. Il 19enne Mazzucato, nato a Villa del Bosco, Padova, il 2 agosto 1897, fu chiamato alle armi nell'autunno del 1916. Nel diario scrive un solo nome, sempre con la lettera maiuscola, Patria, orgoglio d'essere stato chiamato per servirla. La guerra si rivelò una spaventosa macchina di morte, un tritacarne che mieteva migliaia di giovani vite. Mazzucato vestì con entusiasmo la divisa militare fra i fanti dell'undicesimo reggimento fanteria della Brigata Casale, nota per aver generosamente combattuto nelle trincee del Podgora per conquistare Gorizia. La eccezionale memoria del fante, sostenuta da una volontà ferrea, registrava fatti, personaggi, sofferenze, delusioni, entusiasmi. Non dimenticò nulla, soprattutto i suoi compagni caduti. Scrisse queste memorie così come il cuore gliele dettava, nel 1930, per rendere omaggio a tutti i soldati che con lui combatterono, anche se feriti, zoppicanti, ammalati, immersi nel fango, sotto i raggi del sole cocente del Carso, torturati da sete bruciante, da fame atroce, dal freddo intensificato, dal vento gelido, dalla paura d'essere colpiti. Mazzucato visse da soldato rinvigorito dalla lealtà verso la patria, sostenuto da una sincera e convinta fede cristiana che lo rafforzava nelle azioni fino all'eroismo più ardito, senza trascurare nei pericoli quotidiani il contatto con i compagni. Non aveva paura dell'avversario, anzi Mazzucato andava a cercarlo, trascinando fuori dalla trincea i compagni, pronti a tutto sul suo esempio. Combatté come fante sul fronte dell'Isonzo nei primi mesi. Poi venne trasferito sull'altopiano d'Asiago per pochi mesi, per poi ritornare nelle trincee dell'undicesima battaglia sulla Bainsizza. Il 29 luglio 1917, a Sdricca di Manzano, a Udine, fu istituito il primo reparto d'assalto, le Fiamme Nere degli Arditi, la Compagnia della Morte. Il fante Mazzucato domandò di entrare come nuova recluta volontaria nel sesto reparto di assalto. Dopo un duro tirocinio fu accettato, convinto di non aver fatto nulla di eccezionale, ma soddisfatto di aver realizzato un desiderio che tanto lui voleva. Combatté sul Monte Grappa, che lo vide più volte in azione con il 18° reparto d'assalto. Il 20 maggio 1920 giunse il congedo per il sergente Dante Mazzucato. I compagni di Sdricca lo conoscevano come il Fiero Lampo, simpatico soprannome attribuitogli per lo stile di vita rapido, deciso, coraggioso, leale e altruista. Nel racconto della Fiamma Nera, Mazzucato le differenze tra il mondo del fante e quello dell'ardito emergono con chiarezza, come emergono tutti gli elementi caratterizzanti gli appartenenti ai reparti d'assalto, danno interpretazione della disciplina tanto particolare quanto efficace ad un coraggio spavaldo, fondato non sull'incoscienza ma su un'assoluta fiducia nelle proprie possibilità. C'è però un altro elemento che vale la pena sottolineare di questo diario, ed è la profonda religiosità che caratterizza la sua esperienza. Il giovane ardito partecipò ad ogni azione bellica con chiaro senso del dovere e un sereno spirito cristiano. Sapeva trasmettere a tutti con semplicità ed equilibrio i suoi valori umani, pur ricordando nelle memorie che applicò le leggi della guerra con il rigore della mors tua vita mea. In tante circostanze dimenticava la paura della morte, affrontando il pericolo, consapevole di poter anche morire pur di compiere un dovere per la patria. Dante Mazzucato dedica queste memorie ai suoi vecchi compagni d'arme, caduti e superstiti in pegno di ammirazione e di affetto imperituro, ai giovani di oggi perché nel ricordo e nelle nostre sofferenze imparino ad amare la patria.
Ti interrompo un attimo, Nicolò, e lancio una canzone e noi ci ritroviamo qua tra pochissimo per il proseguo della puntata.
È un mondo irreale, se chiudi gli occhi li senti arrivare, con passo fermo, gagliardi e fieri, i fanti gli arditi e i mitraglieri. Il casso e i suoi fanti una cosa sola, ad ogni sasso puoi dare un nome, ogni sua zolla intrisa di storia, il casso la roccia, la terra è un fiume. Alfante d'Italia, un pensiero ardito, sulle baionette vermiglio e onore, in queste trincee quel corpo ferito, dal sangue versato nacque un bel fiore, vita in trincea dura e spietata, dal filo spinato marciarono avanti, e dove vane furono le trance, te valsero i denti e il coraggio dei fanti. Nel bosco intravedo una trincea, mi siedo e penso al nostro presente, a quel lamentarsi oggi per niente, il carso, le pietre e quella trincea. Tante le storie in mezzo a quei sassi, loro son lì sempre pronti a scattare, poi nelle pause chi fuma, chi beve, chi scrive a una donna che mai rivedrà. Alfante d'Italia, un pensiero ardito, sulle baionette vermiglio e onore, in queste trincee quel corpo ferito, dal sangue versato nacque un bel fiore, vita in trincea dura e spietata, dal filo spinato marciarono avanti, e dove vane furono le trance, te valsero i denti e il coraggio dei fanti. È un mondo irreale, se chiudi gli occhi li senti arrivare, tra le trincee, assalti e granate, il freddo, la pioggia, le vite spezzate. La nera signora è sempre in agguato, ma loro lo sanno e l'han contemplata, rispetto infinito per chi ha combattuto, sul nostro isonzo l'Italia è rinata. Alfante d'Italia, un pensiero ardito, sulle baionette vermiglio e onore, in queste trincee quel corpo ferito, dal sangue versato nacque un bel fiore, vita in trincea dura e spietata, dal filo spinato marciarono avanti, e dove vane furono le trance, che valsero i denti e il coraggio dei fanti.
Andiamo ad analizzare ora un po' quello che è il contenuto di questo diario. Ho voluto prendere spunto su tre capitoli: finalmente ardito, il capitolo ardito ad ogni costo sino alla fine e il capitolo addio fiamme nere. Ho voluto prendere questi tre capitoli più che altro perché qui vediamo proprio, come dicevamo prima, il desiderio di Mazzucato di diventare ardito, la realizzazione del suo desiderio e come lui senta proprio il dovere di servire la patria fino alla fine con quella divisa, e poi i suoi saluti verso la divisa delle fiamme nere. Partiamo quindi con il terzo capitolo, finalmente ardito. Nel paragrafo andremo a vedere come lui chieda di diventare ardito. Nuova richiesta per andare tra gli arditi, con lacrime. Rinnovai la domanda per passare ai reparti d'assalto. Il mio comandante di compagnia, Renato Mancini, rifiutò di inoltrarla. Ma poiché insistevo, mi autorizzò di andare dal comandante del reggimento ed esporgli personalmente il mio desiderio. Salutai i compagni di trincea, perché se il colonnello mi avesse permesso di andare tra gli arditi, non sarei più ritornato fra loro. C'era nella mia squadra un certo Raimondo Masson, trevigiano, che pativa una fame canina, come del resto tutti gli altri. Il giorno precedente mi aveva pregato di lasciargli la pagnotta di quel giorno. Non ebbi il coraggio di negargliela. Il distacco fu doloroso. Nonostante tutto, le sofferenze e le privazioni di quelle settimane avevano finito di affratellarci e ci volevamo bene. Giunsi addirittura a versare qualche lacrima, ma non cedetti alle insistenze con le quali i compagni cercavano di distogliermi dal mio proposito. In questo piccolo paragrafetto vediamo proprio come lui cerca insistentemente la divisa delle fiamme nere. Altro passo importante di questo capitolo è quando lui giunge a Sdricca. Come abbiamo detto prima, che a Sdricca lui avrà un primo contatto con i reparti d'assalto degli arditi. Andiamo un po' a visualizzarlo. Finalmente Sdricca. Chiese al soldato dove si trovasse la scuola degli arditi. Mi invitò a seguirlo, che dovevo passare proprio di lì. Ma avendo compreso che volevo andare fra quei figuri, cominciò a tracciarmene un quadro così poco attraente da farmi sbollire gran parte dell'entusiasmo che ne avevo concepito. Anzitutto, nell'imboccare la strada che saliva a Stricca, un gruppo di abitazioni cinte da cipressi, circa 2 chilometri dall'abitato, dove erano accampati gli arditi, osservai da un lato un palo con un cartello in cima che portava l'immagine di un teschio e le parole «Scuola d'assalto». Poi, passando davanti a un'osteria, vidi uscire 2 soldati, giubba aperta, maglione col teschio sul petto, mostrine nere, pugnale al cinturino. Era la prima volta che vedevo gente simile. Dietro di loro vidi uscire, tutta preoccupata, una donna rossa e tonda, lo stessa. Ehi, a che fruttaz? El ven che ad appaià. I due si fermarono e pagarono, poi, seguiti da altri 2 compagni, continuarono la loro strada cantando. Noi siamo gli arditi, apriteci le porte. Noi siamo quei diavoli che sfidano la morte. Bim, bom, bom. Al rombo del cannon, noi siamo gli arditi del numero 18. Gridiamo a squarciagola, di tutti me ne fotto. Bim, bim, bom. Prossimo paragrafetto che ho voluto è quando Mazzucato diventa recluta. Infatti il nome del paragrafo si chiama di nuovo recluta, però questa volta tra gli arditi. Facendo violenza a me stesso, calcai un piede a terra. Vado, dissi, e andai. Entrato nell'accampamento, filai dritto e con risolutezza al baraccone del comando senza attendere l'avanti, come prescriveva una targhetta esposta dalla porta. Aprì ed entrai. Ero in trappola per sempre. Trovai un ufficiale seduto con le gambe incrociate, che fumava una sigaretta. Penso che più brutto di lui non potesse essere che il diavolo. Mingherlino, con le basette, sguardo lampeggiante, labbra beffarde, mi piantai davanti. «Cosa vuoi?» mi chiese con un'inflessione un po' cinica nella voce. Risposi a tono: «Ero venuto per farmi ardito». e gli presentai il famoso biglietto che mi permetteva di uscire dalla trincea. L'ufficiale, trattenendo in bocca il fumo della sigaretta, mi squadrò con un'occhiata da capo a piedi, quasi per rendersi conto di chi aveva davanti. Poi, buttando in un angolo del tavolino il mio biglietto, mi mandò al sesto reparto d'assalto, che era in via di formazione. Uscendo, mi disse: "Va a destra, dove c'è un recinto di rete metallica. Entra nella tenda del comando di compagnia e di' al furiere che ti prenda di forza." Volevo osservare, mi affrettai ad aggiungere, che non sono in regola con le carte, mi manca la base di passaggio. Mi introccò la parola in bocca: "Quando domanderanno di te, risponderemo noi. Marsh!"
Grazie Nicolò, io ti devo interrompere nuovamente, lancio un'altra canzone e ci ritroviamo qua tra pochissimo.
Analizziamo ora il nono capitolo del diario, chiamato Ardito ad ogni costo sino alla fine. In questo capitolo Mazzucato descrive molto bene quello che era per lui la divisa delle fiamme nere, e descrive anche in un paragrafetto molto bene quello che per lui era il suo intento di indossare quella divisa e anche quello che era la sua fede, la fede cristiana che per lui era molto importante all'epoca della guerra. Andiamo a leggere i paragrafi. Disorientato, che fare? Non avevo possibilità di scelta, dovevo fare come i miei compagni, tornare al mio reggimento. Ma questo significava che avrei dovuto rinunciare alla mia divisa, alle fiamme nere. Era precisamente l'ultima cosa che fossi disposto a fare. Pensai che qualche reparto di arditi doveva pure essere rimasto da qualche parte. Ebbene, sarei andato con loro. Facendo lo gnorri, mi recai al comando di truppa, dove venni a sapere che effettivamente un reparto era rimasto a Monticello di Barbarano, a Vicenza. Vi andai, ma quando vidi che si trattava di fiamme rosse, scappai quasi con orrore. Non le potevo tollerare, per me soltanto le fiamme nere meritavano di chiamarsi arditi. Gli altri non avevano fatto altro che usurpare il nome. Non meritavano neppure di esistere. Era il mio modo esclusivistico e campanilistico di considerare la cosa allora. Qui dà molta importanza a quella che era la divisa che lui indossava con fierezza. Paragrafetto dove qua parla un po' di più della sua religiosità. Chiamato una singolare promessa, fiamme nere e medaglie come ex voto. Mi sentivo esasperato al solo pensiero di dover deporre la divisa che avevo portato con onore in mezzo a tante battaglie e a tanti pericoli. Non sapendo dove battere il capo, salì al santuario di Monteberico e lì, prostrato davanti alla Madonna, chiesi con tutto il fervore di cui ero capace la grazia di non deporre la mia divisa e di venir congedato a suo tempo con le fiamme nere. E feci la promessa che le avrei appeso come ex voto, insieme con tutte le mie medaglie, al suo altare nella chiesa del mio paese. Si potrà anche sorridere dell'ingenuità della mia richiesta e della mia promessa, ma per me in quel momento sembrava realmente la grazia più grande che potessi ricevere. Il lato, ecco qua, nel prossimo paragrafetto. E Mazzucato descrive un po' anche quello che è stato il suo scopo nel voler diventare a tutti i costi ardito. Infatti, il titolo del paragrafetto si chiama Ardito per fare un po' di bene a quei fegatacci. Perché ricordiamo comunque che gli arditi all'epoca non era gente proprio per bene ben vista. Ma andiamo a leggere qualche riga. Gli arditi, a quanto mi sembrava, me ne erano grati e me lo dimostravano con la loro simpatia. Avevo la netta impressione che quanto facevo e quanto dicevo delle mie amichevoli conversazioni risvegliasse in loro sentimenti più degni e aspirazioni più elevate. Anche il colonnello Dykes mi sembra che apprezzasse la mia discreta azione di bene, sollevando moralmente e spiritualmente i miei compagni sempre più stanchi ed esasperati. Una delle ragioni per le quali avevo deciso di farmi ardito era quello di fare un po' di bene in mezzo a quei fegatacci. Non so se ci sia riuscito sempre, ma posso assicurare che non perdetti mai di vista il mio scopo. Ma viaggiando in treno o con altri mezzi, la gente mi guardava con rispetto misto a timore, come se guardasse un mastino senza museruola, per non dire altro. Perfino i carabinieri, per non venire a controllare i miei documenti, facevano di tutto per stare a rispettosa distanza dall'ardito o fingevano di non vedermi. Altro paragrafo, secondo me, che assume una grande importanza di questo capitolo, è una visita del generale Diaz. Qui l'ardito Mazzucato ha un confronto faccia a faccia con il generale, che come sappiamo diventerà uno dei generali più importanti della storia della prima guerra mondiale italiana. Andiamo a leggere. Una visita del generale Diaz a Idria. Non ricordo bene il giorno, venne a farci visita il generale Diaz. Il comando della nostra divisione, la 37ª di fanteria, aveva sede nel castello del paese. A prestare servizio di picchetto fu scelto per l'occasione il mio plotone di arditi. Fra le raccomandazioni fatte ai miei soldati, quella sulla quale maggiormente insistetti fu di non rispondere a eventuali domande del generale con le solite espressioni signor sì, signor no, come si usava con gli altri ufficiali, ma eccellenza sì, eccellenza no. Cosa che del resto tutti sapevano. tornai a ricordarlo mentre erano già schierati, in attesa, un'attesa piuttosto lunga veramente dell'arrivo. Nuova raccomandazione quando giunse l'auto. Sentivo tutta la fierezza di poter ordinare il presentar a un personaggio tanto importante. Il generale ci rese il saluto e poi ordinò il pied arm. Si avvicinò al plotone, trattenendosi familiarmente come un semplice soldato con ognuno degli arditi e fermandosi a conversare specialmente con un napoletano, Gennaro Cuomo, che abitava nella sua stessa via Napoli. Tutti bravi, miei arditi, e tutti eccellenza sì, eccellenza no, come avevo raccomandato. Alla fine giunse la mia volta, per la contentezza e l'orgoglio che ne provavo, quasi non stavo nella pelle. A richiamarmi entro i limiti piuttosto angusti della realtà pensarono poi i miei compagni, i quali, durante il mio colloquio col generale, erano riusciti a stento a frenare la risa. A tutte le domande avevo regolarmente risposto, signor sì, signor no, e il bello fu che neppure me ne accorsi, né il generale fece vista di avvedersene.
Adesso lancio un'altra canzone, questo è l'ultimo lavoro dei Bronson dal titolo Continuerà a bruciare.
Ricordo ero solo un bambino, ci come ieri per strada io e te. Capelli corti e la testa calda, a 100 celle le scritte schine.
Ultimo capitolo del diario si chiama Addio Fiamme Nere, molto importante perché qua proprio Mazzucato riceve il congedo e saluta i propri compagni d'arma. Un paragrafetto importante sta proprio come che fa analizzare come dopo finita la guerra e Mazzucato era stanco dalla vita militare. Infatti il titolo si chiama 1920, stanco dalla vita militare arrivò il congedo. Forse esageravo in scrupolosità, dopotutto non eravamo più in guerra. Comunque sia, sta il fatto che, quando ero di servizio, giravo tutta la notte per ispezionare i posti di guardia, e così si dica di tutto il resto. E poi le trasgressioni, l'insubordinazione tendevano ad aumentare, tanto più che sottufficiali e ufficiali non erano certo i primi a dare l'esempio di una condotta irreprensibile. Inoltre, non pochi arditi erano fuggiti ad arruolarsi con i legionari di Gabriele D'Annunzio. Fra gli altri vi andò anche un ardito della mia squadra, un certo Alfredo Fontana di Milano, che vi trovò la morte. Sta il fatto che cominciavo a diventare nervoso e irascibile. Stentavo a prendere sonno, anche i soldati non tardarono a rendersi conto del mio stato d'animo e a starmi alla larga. Avevo proprio bisogno di riposo, di stendere i nervi. Per fortuna, precisamente in questo tempo, il 20 maggio giunse il congedo a me e ad altri. Andiamo a leggere il paragrafetto dove lui saluta i suoi compagni d'arme. Il giorno dopo del congedo volli per l'ultima volta a fare il sergente di giornata. E avevo come caporale Paolo Gaianigo, un ottimo giovane e un ardito veramente degno di questo nome. I miei compagni apparivano commossi. Perdiamo il nostro fiero lampo, si dicevano l'un l'altro. Non meno commosso di loro mi sentivo io. Non si vive però tanto tempo insieme e non si condividono tante sofferenze e pericoli senza che un legame intimo e profondo venga a saldare fra loro spiriti e cuori. Nonostante la ritrosia e il pudore che ci impedivano di manifestare troppo i nostri sentimenti, al momento dell'ultimo addio e dell'ultima stretta di mano avevamo le lacrime agli occhi. Anzi, sembrava che qualcuno non sapesse staccarsi dal mio fianco e mi accompagnò per qualche chilometro. Cari compagni, come ne avrei portati con me, sempre e dovunque, il ricordo e l'immagine. Allontanandomi, mi volsi a guardare di quando in quando la cittadina di Idria e il cuore mi si stringeva. Con me partiva dall'esercito l'ultimo superstite dei primi arditi di Sdricca. La mia, infatti, era l'ultima compagnia di arditi ancora esistente, e fra i miei compagni io ero l'unico che fosse uscito da quella primitiva culla dell'arditismo. Avevo la soddisfazione di essere congedato con la mia tanto amata divisa, con la croce al merito e le medaglie delle varie campagne che appesi all'altare della Madonna della chiesa del mio paese. Era la promessa che avevo fatto nel santuario di Monteberico. Un altro paragrafetto importante, che viene chiamato Vincoli Fraterni, che è molto lungo, quindi ho deciso di prendere alcune righe importanti. Vincoli Fraterni. Nonostante gli sconvolgimenti e trambusti passati, qualcosa ha sempre tenuto uniti vecchi compagni dell'arditismo, al di sopra dei contrasti politici e delle divisioni sociali. Non molto tempo dopo il mio congedo, nel 1921, anch'io seguii la strada che la provvidenza mi aveva assegnato. Ebbi la possibilità di passare e ripassare per i luoghi dove si era svolta la tragedia della guerra e dove giacevano le salme dei nostri caduti. Come avrei potuto dimenticare i loro volti, i loro nomi e i nomi dei sopravvissuti? Quante volte rividi i luoghi del Montello e le contrade del Piave, dove specialmente era divampata la immane battaglia del Sostizio, 15-23 giugno 1918. Saltiamo un po' più avanti, un'altra riga importante che riguarda proprio che lui racconta un po' quello che è stato la sua esperienza durante la guerra. Quante volte ripassai accanto al vecchio ossario, che alle pendici del Montello, tra Nervesa e il ponte della Priula, raccolse provvisoriamente i 10.000 morti caduti, quasi tutti nella ciclopica battaglia di giugno. Non sono mai potuto passare di lì senza trattenermi una mezz'ora a riflettere in quel sacro recinto, circondato da semplice filo spinato, avvolto da un solenne silenzio, rotto solamente dal sommesso stormire dei pioppi, accarezzati dal blando venticello spirante del Piave. Le tombe, i nomi, le scritte, tutto in quel vecchio cimitero mi rievocava i giorni terribili e gloriosi della lotta. E aggiunge anche una frase. Quante volte, e analizziamo anche una frase che sempre riguardante che lui in questo capitolo fa proprio un riassunto di quello che è stata la guerra che lui ha combattuto e dei posti che poi torna anche a rivisitare. Quante volte, poi infatti scrive anche, quante volte ritornai pure sul Monte Grappa e sulle cime e i paesi vicini, a Solagna, dove il nono reparto delle Fiamme Nere, comandato dal maggiore Messe, aveva infranto con contrattacchi furibondi e bombe a mano il nemico che nel giugno del 1918 minacciava di sboccare nella pianura padana, ma che invece venne ricacciato oltre le linee di partenza. Ogni volta che si visita quei luoghi, nell'allontanarcene si prova uno struggimento e uno stringimento di cuore che fanno soffrire. Ogni ruga del terreno ha una sua storia, ogni pietra il suo ricordo e una sua lacrima. Non si vorrebbe più andarsene, e quando alla fine ci si decide, si volge indietro ancora una volta per un ultimo sguardo e per un estremo saluto. Nel finale dell'opera, Mazzucato, nel suo commiato, scrive un qualcosa che secondo me merita di essere letta a tutti i costi. Queste semplici memorie, scritte senza alcuna pretesa e spesso sul filo dei ricordi un po' vaghi e approssimativi, vogliono essere un omaggio ai miei compagni, vivi e morti, di Sdricca, e poi a tutti gli altri arditi che, nell'esuberanza della loro giovinezza, hanno sentito e coltivato nel cuore vivo e ardente l'amore per la patria. Ultimamente Sua Eccellenza il generale Grimani, rispondendo a una mia lettera, scriveva: «Non vi stancate di dire ai giovani quello che noi vecchi abbiamo fatto per la patria. Anche se i tempi oggi sono cambiati, anche se è considerevolmente mutato il concetto di patria e amore di patria, mi auguro che queste memorie di un ardito contribuiscano ugualmente, sia pure in minima parte, a rinverdire un po' il ricordo di chi per la patria ha usato e sofferto». Questo è un finale proprio da pelle d'oca, un po' come lo è anche un po' tutto le memorie che Mazzucato scrive. Perché la lettura delle memorie è un continuo esplodere di emozioni anche per il lettore. a pensare che a preparare la puntata di oggi mi sono pure emozionato a rileggere alcuni spunti che quest'opera offre, perché Mazzucato scrive molto bene e ti trascina all'interno del racconto. Quindi penso che questo libro è uno dei diari più belli letti finora. Ve lo consiglio vivamente la lettura, ve la consiglio perché vale veramente la pena di leggerlo e anche perché gli italiani non devono dimenticare la Grande Guerra e chi ha combattuto per la patria.
Grazie, grazie davvero Nicolò per questa tua esposizione, anche in questa occasione sei stato veramente esaustivo e hai presentato questo libro veramente interessante, io ti ringrazio ancora. Ma quello che io posso aggiungere per concludere la puntata, penso che l'Italia non stia dando, lo Stato italiano più che altro, non stia dando un vero e giusto riconoscimento storico. A chi veramente ha dato un contributo importante alla patria come gli eroi della Grande Guerra. Perché non è di certo il teatrino messo in mostra dai quattro governanti nel giorno in cui cade l'anniversario dell'inizio della Grande Guerra. Quindi se loro pensano di ricordare i nostri militari caduti per la patria, i nostri arditi, i nostri fanti, in quel modo io penso che veramente stiano facendo qualcosa di veramente assurdo e il ricordo dovrebbe essere ben altro e dovrebbe essere una cosa molto più condivisa a livello nazionale. Perché è a quelle persone, è a queste persone che la parola eroe dovrebbe essere affiancata al nome. Quindi io ti ringrazio ancora, Nicolò.
Grazie a te, Cerotto, in primis. Grazie anche alla voce del Mastino per avermi dedicato questo piccolo spazio. E un saluto va a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera.
Ovviamente ringrazio e saluto anch'io tutti gli ascoltatori che hanno seguito con noi questa puntata. Ricordo velocemente due o tre cosette. Allora, intanto ricordo che per chi volesse riascoltarsi la puntata o farla ascoltare a chi magari non ha potuto seguirla, basterà andare sul sito di Radio Bandiera Nera e nello spazio della ricerca digitare La Voce del Mastino e si verrà ricondotti nella sezione dei podcast di questa trasmissione. Anche tramite l'applicazione di Casa Pound nella sezione dedicata a Radio Bandiera Nera. Poi ricordo gli altri appuntamenti della redazione veronese di questa settimana. Allora, questa sera alle ore 21 la redazione musicale di Radio Bandiera Nera Verona farà uno speciale sul cantante Lucio Battisti, quindi penso che non ci sia bisogno nemmeno di presentare il personaggio. E poi giovedì alle ore 10 di mattina la redazione veronese del blocco studentesco tratterà la trasmissione Visioni d'Europa, dove appunto ripercorreremo tutte quelle figure, raccontandone la storia e le gesta, che in un modo o nell'altro hanno contribuito e hanno preso parte alla rivoluzione fascista. Questa settimana parleremo di Giuliano Gozzi e del fascismo sammarinese, quindi un appuntamento sicuramente speciale che vi invitiamo a seguire. Vi invito a seguire oltretutto la pagina Telegram e Instagram di Radio Bandiera Nera, così da restare aggiornati appunto giornalmente di tutte le interessantissime puntate che questa radio presenta. Dalla Voce del Mastino è tutto, alla prossima!